File 9, pagina 52. Selezioni, marce e trasporti di sgombero. L'inferno continua. Se, malgrado i vuoti causati dalla elevatissima mortalità, di cui è peraltro difficile farsi un'idea precisa, non si raggiungeva il numero di decessi programmato dal comando del campo, si ricorreva alle selezioni. Chi non ha assistito o non ha fatto parte del gruppo di deportati di un bloc da selezionare non sa cosa sono l'angoscia e il panico. Le SS agivano alle prime luci dell'alba e normalmente iniziavano dalla infermeria interna del campo, zeppa di malati. I letti dei moribondi erano su tre piani, in ogni letto vi erano tre ammalati disposti secondo l'ordine testa piedi testa. Abbiamo visto quell'ammasso di scheletri tubercolotici, di ammalati di avitaminosi, di dissenteria ed altro, e non lo possiamo dimenticare. Il baraccamento veniva circondato da uomini dell'SS armati, seguiti dai loro cani. Ordini, grida e ingiurie obbligavano tutti i ricoverati, febbre a 39-40, ad alzarsi, mettersi gli zoccoli e i soliti stracci. Spinti all'aperto d'inverno, al primo impatto con la temperatura esterna, più di uno cadeva per terra senza più rialzarsi. Se dopo la conta nella piazza d'appello il numero prefissato di morti non era ancora raggiunto, si facevano uscire i deportati di qualche bloc preso a caso, che venivano schierati su due file, con i pantaloni rimboccati. Passava la SS a controllare piedi e caviglie, e quanti li avevano ingrossati oppure piagati venivano fatti uscire dallo schieramento e raggruppati a parte. La selezione continuava fino a raggiungere il numero voluto. Durante il tragitto dal blocco alla piazza d'appello, non pochi, consci della sorte loro assegnata, cercavano di nascondersi negli angoli ancora bui. Qui venivano stanati dai cani, azzannati e costretti a rientrare nel gruppo. La soluzione era a portata di mano, dove c'era la camera a gas, altrimenti venivano fatti salire su dei camion guidati da SS che partivano con destinazione ufficialmente ignota, ma facilmente immaginabile. I decessi venivano puntualmente registrati, secondo una aberrante logica burocratico-amministrativa, negli elenchi dell'SS e negli uffici della città più vicina. A questo proposito va rilevato che il programma dello Stato Maggiore dell'SS prevedeva l'avvicinarsi della resa dei conti, l'eliminazione di tutti i deportati e la distruzione degli archivi che ne avrebbero potuto dimostrare il passaggio. Per nostra fortuna i fatti non si sono svolti come i nazisti avrebbero voluto e come noi per converso si temeva. Anche la perfetta organizzazione tedesca, specie nell'ultimo periodo, presentava forti lacune. Molte delle prove materiali degli stermini di massa furono distrutte negli ultimi giorni di guerra. Comunque quel che si è potuto recuperare è stato sufficiente per inchiodare alle proprie responsabilità tutta l'organizzazione nazista. La mancanza di una completa documentazione ha alimentato discussioni sul numero esatto delle vittime, come se un milione di morti in più o meno fosse sufficiente a scagionare i responsabili dell'accusa di genocidio. Nota. A questo punto è bene aprire una parentesi per comprendere in tutta la sua complessità la sentenza del Tribunale di Norimberga, sentenza che, come è noto, ebbe anche pareri dissenzienti. Ecco, vorremmo soffermarci su questi ultimi per capire come in nessun caso queste opinioni abbiano un significato politico e morale. Nessuno ha mai voluto contestare l'inumanità dei comportamenti nazisti e dunque come tale esecrabile. Il Il problema è tutto e solo giuridico. Le norme che disciplinavano il diritto internazionale e il diritto bellico prima della fine del secondo conflitto mondiale non erano così definite come le attuali. Lo stesso problema della difesa dell'individuo in quanto essere umano non trovava spazio nella dottrina ufficiale dell'epoca. Vale qui la pena ricordare quanto detto da uno dei maggiori studiosi di diritto internazionale, secondo il quale se il diritto internazionale è in certo senso il punto di evanescenza del diritto, il diritto bellico è il punto di evanescenza del diritto internazionale. A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, il mondo sembra attraversato dallo spettro della dottrina dei diritti umani. Gli individui, da questo momento in poi, vengono presi in considerazione in quanto esseri umani e non già in quanto membri di un gruppo. Questo cambiamento trae origini dalle valutazioni fatte sulle ragioni dell'aggressività nazista, per l'appunto incentrata ideologicamente sul disprezzo della dignità umana. Per raggiungere questo obiettivo, essi utilizzarono anzitutto il diritto internazionale penale per giudicare e condannare i criminali di guerra tedeschi e giapponesi, colpevoli di avere commesso crimini non contemplati dal diritto bellico tradizionale. Il problema comunque è che gli alleati, durante il conflitto, si resero conto che alcuni degli atti più brutali commessi dai tedeschi non trovavano un espresso divieto nel diritto bellico dell'epoca. Basti ricordare che, ad esempio, la persecuzione per motivi politici o razziali non era vietata, anche nell'ipotesi che essa fosse diretta contro popolazioni civili dei territori occupati. A questo proposito, si ricorda che l'articolo 46.1 del regolamento annesso alla quarta convenzione dell'AIA del 1907 si limitava a disposizioni molto generiche in base alle quali l'onore familiare e i diritti, la vita e la proprietà privata, come pure le convinzioni religiose e il culto, dovevano essere rispettati. Tutto ciò naturalmente non inficia la condanna morale e politica del regime nazista e dell'offesa verso l'umanità commessa con i crimini di cui si è sopra detto. Qui si vuole solo dimostrare che la giustizia, per quanto umanamente comprensibile, spesso viene applicata al di fuori del diritto, suscitando obiezioni non sempre infondate, fin tanto che non nascondono intendimenti politici. Si fa rilevare in aggiunta che del problema si era già occupata la Commissione dei 15, istituita dalla conferenza preliminare sulla pace, per indagare sulle responsabilità dei tedeschi nel primo conflitto mondiale. In particolare veniva ricordata la strage commessa da turchi e tedeschi contro sudditi turchi e la devastazione di Gorizia nel 1915 ad opera delle truppe austriache, nonostante che la città fosse ancora sotto la sovranità austriaca. L'opinione di maggioranza, che voleva la condanna di tutti i colpevoli per violazioni contro le leggi dell'umanità, trovò una ferma posizione da parte di due membri americani, secondo i quali, seguendo un criterio rigorosamente positivista, le leggi dell'umanità variano con il tempo, il luogo e le circostanze. Dunque, i tribunali dovevano attenersi all'applicazione delle norme vigenti finché un nuovo diritto bellico non avesse vietato il comportamento riconosciuto come disumano dalle autorità militari imputate. L'accordo di Londra, che conteneva lo statuto del Tribunale Militare Interno, prevedeva la condanna di quanti fossero macchiati di crimini contro l'umanità, ma dava di questi una definizione che li vedeva strettamente connessi ai crimini contro la pace e ai crimini di guerra, dunque limitando di fatto la punizione di quei comportamenti che fossero stati lesivi degli interessi degli altri stati. Sostanzialmente, gli alleati non intesero emanare norme di divieto per gli atti disumani in quanto tali, ma solo in quanto comportanti conseguenze per i terzi stati. Ora, il Tribunale Militare Internazionale, nell'utilizzare per i suoi giudizi la categoria dei crimini contro l'umanità, sicuramente applicava il diritto ex post facto, dunque retroattivamente, anche se la tesi argomentata dal Tribunale non faceva richiamo alla categoria in parola. Secondo poi il Tribunale, la massima nullum crimen sine lege non andava intesa come limite alla sovranità, bensì come principio generale di giustizia. Nessuno contesta questo stato di cose, soprattutto per le atrocità e per gli atti disumani di cui si macchiarono i nazisti durante il secondo conflitto mondiale. Del resto, a sgomberare qualsiasi equivoco sul vero significato di quanto stiamo esponendo, valga l'osservazione corretta per la quale sarebbe più ingiusto, moralmente, lasciare impuniti atti profondamente disumani come i crimini contro l'umanità o altamente pericolosi per tutta la comunità internazionale come i crimini contro la pace, che applicare retroattivamente delle norme repressive. Fine della nota. Siamo a conoscenza di sporadici gesti di solidarietà da parte del personale civile tedesco addetto alla nostra sorveglianza all'interno delle fabbriche. A questi tuttavia vanno purtroppo contrapposti gli innumerevoli atti ostili all'esterno. Non sappiamo se qualcuno ha trovato cittadini tedeschi disponibili ad aiutarlo durante un tentativo di fuga dalle colonne in transito o dai convogli della morte. Per quanto ci riguarda, ne abbiamo incontrati diversi, ma tutti complici degli assassini. Conoscevano l'esistenza dei campi di sterminio, vedevano le nostre condizioni fisiche, ciò non di meno, quando notavano qualche deportato staccarsi dalla colonna, erano molto prodighi nell'aiutare i nostri aguzzini. Del resto, abbiamo visto anziani, ma soprattutto giovanissimi, armati di fucile, sparare su di noi e uccidere, quando avrebbero dovuto avere pietà. Negli ultimi giorni del conflitto, quando capirono che la loro guerra era ormai perduta, cominciarono a comportarsi diversamente, cercando di ingraziarsi i futuri vincitori. Erano coscienti degli orrori che avevano alimentato con il loro comportamento, oppure videro l'orrore solo nel momento in cui anche la loro vita fu in pericolo? È documentato che fino alla fine le SS hanno sfidato i più elementari principi di umanità, hanno torturato, distillato la morte e assassinato brutalmente uomini indifesi, psicologicamente e moralmente, prima ancora che fisicamente già distrutti. Abbiamo già descritto quali fossero i nostri sentimenti verso questi assassini. Le circostanze ci hanno evitato di macchiarci a nostra volta di qualche delitto. Abbiamo il rammarico che certi Lagerschulz, certi Capo, Vorarbeiter, le SS e certi medici assassini non siano stati catturati. Se la vita all'interno dei campi era già di per sé insopportabile e tragica, l'ultimo periodo, quello che precedette il definitivo crollo tedesco, caratterizzato dalle marce di sgombero dei campi, lo si può definire terribile. Di solito si partiva a piedi scortati da SS e dopo ore e ore di marcia ci si fermava per sostituire gli addetti al traino del carro che trasportava viveri ed altre vettovaglie per la scorta. Tutti cercavamo di evitare tale incombenza portandoci in testa alla colonna. il cambio comunque veniva effettuato egualmente. Quando la strada era in salita, la carretta arrancava lentamente e gli addetti sfiniti, a stento, riuscivano a sostenere la fatica imposta dalla marcia forzata. I capi colonna provvedevano a chiamare altri deportati che venivano messi subito all'opera. Le SS nel frattempo spingevano da parte i più stanchi, quanti camminavano a fatica, quelli che, dopo essere stati spremuti al massimo, si capiva non avrebbero più reso nei termini voluti. Si riprendeva la marcia? Nessuno parlava. Sapevamo cosa doveva succedere. Era il terrore. Prima una lunga raffica, un crepitio, poi colpi isolati di pistola, infine il silenzio. Ci si raccomandava a vicenda di non dimostrare stanchezza, di tacere. Contemporaneamente si calcolava mentalmente quante ore di vita avremmo ancora avuto se le esecuzioni continuavano al ritmo seguito fino a quel momento. Ma il terrore non si limitava all'attesa di questi momenti. Sapevamo che i nostri aguzzini potevano uccidere in qualsiasi momento. Infatti, le SS non si limitavano a finire più stanchi, quanti camminavano a stento. Di tanto in tanto veniva fatto uscire dalla colonna a caso un deportato. Questi veniva fatto sedere ai bordi della strada e lì ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Siamo a conoscenza di colonne che alla partenza erano formate da 350 deportati e che dopo soli 8 giorni, al momento della liberazione, si erano ridotte a 27 unità. Altri deportati venivano fatti sgombrare per ferrovia, ammassati in 70-80 su ogni carro bestiame aperto, costretti a non muoversi. Dopo qualche giorno ci si trovava fra morti ed escrementi. Durante le ore notturne di solito i convogli sostavano fra le colline, così da rendere agevole all'SS la sorveglianza. Raffiche di mitraglia e fucilate rendevano più cupe le ore notturne. Al mattino si contavano i morti e in 4 giorni il carico si era nel frattempo più che dimezzato. Talvolta le SS approfittavano della sosta notturna per rinchiudere in magazzini abbandonati centinaia di deportati ed incendiare tutto il mattino successivo. Colonne di deportati in marcia hanno udito le grida disperate dei condannati al rogo. Pagina 56.